Siamo giunti al quinto giorno della novena in preparazione della festa di San Paolo della Croce, il nostro fondatore. E in questo itinerario stiamo vedendo come questi otto pensieri malvagi, secondo la tradizione della spiritualità orientale legata a Evagrio Pontico, sono ripresi nella spiritualità di San Paolo della Croce. Parliamo oggi in particolar modo dell'ira, che noi conosciamo come vizio capitale, il vizio a cui Evagrio Pontico dedica più tempo nella sua trattazione, l'ira. L'ira è qualcosa di improvviso, colpisce in un attimo, è quel vizio che guarda a quello che qualcuno toglie, però è del tutto cieca riguardo a ciò che si sta difendendo. Proprio per la sua rapidità può far perdere tutto in un solo colpo, e questo nella Sacra Scrittura è capitato addirittura a Mosè, all'uomo che era descritto come il più pacifico e più mite, per un gesto d'ira perde la cosa più preziosa. Gli viene permesso di vedere la terra promessa, ma non di entrare nella terra promessa. È interessante notare come il termine ebraico che definisce l'ira si traduce con una parola che indica la narice, proprio perché quando uno è arrabbiato spesso fa quell'atto che è di allargare le narici. Il corpo immagazzina più ossigeno perché si prepara a un'imminente battaglia e aumenta anche la glicemia nel sangue, perché così uno ha più forza, più energia, no? La collera è affannare il respiro. In latino la parola ira viene dal verbo sollevare, spingere, ed è interessante perché l'ira di fatto è un vizio visibile. È visibile quando uno è arrabbiato, quando uno è iracondo, quando uno è preda dell'ira, lo vedi, il volto diventa rosso, il corpo si agita. Ecco, se la parte irascibile prende il sopravvento, si perde il controllo del raziocinio, si perde il controllo di sé. L'ira ha la caratteristica di assolutizzare le percezioni. Si vede un fatto, si sente una frase, un contenuto parziale che magari è andato a scalfire, a sfiorare quella verità preesistente, ecco che subito questa cosa viene assolutizzata. L'iroso crede di capire tutto, ma in realtà ha capito soltanto ciò che voleva. Però l'ira ha anche un bacino, l'ira, anche se è così impulsiva, immediata, tuttavia è covata da qualcosa, c'è un bacino che è un po' come una camera magmatica di un vulcano. Questo bacino ribollente è costituito dalle frustrazioni dei beni non raggiunti, da quei piaceri non goduti. Queste frustrazioni generano la tristezza, e la tristezza viene incubata a sua volta per poi esplodere nell'ira. Un latente senso di ingiustizia, di mancanza, che viene alimentato da quel brontolio, da quella lagna continua che tanta gente conserva nella propria anima. Quante persone brontolone, lamentose, questo senso di perpetua insoddisfazione. Ecco, questo bisogna stare attenti quando sentiamo in noi queste sensazioni, questa lamentela continua, questo ribollire di qualcosa che ci porta a essere tristi. Ecco, per vincerla bisogna svuotare questo serbatoio, il serbatoio dell'ira. Bisogna stare molto attenti anche alle cose che non si riesce ad accettare. Bisogna riconciliarsi con la propria vita, bisogna accettare i no della vita, che sono tanto importanti. Altrimenti quella infelicità cercherà sempre un momento opportuno poi per esplodere, per trovare quel momento per diventare, ecco, impeto. Il dono dello Spirito Santo che si oppone all'ira è la pietà che ricorda la gratitudine, la pietà che ricorda la tenerezza con cui Dio ci ha trattato, è la dolcezza di ciò che Dio ha fatto con noi. Si combatte l'ira con la gratitudine e con la mansuetudine, cioè quella mitezza che preferisce il silenzio al prevaricare sull'altro, al dire l'ultima parola, al calpestarsi, come abbiamo visto nel Vangelo che abbiamo ascoltato. San Paolo della Croce scriveva ad una sua figlia spirituale, Maria Teresa Palozzi, diceva: quando le passioni si svegliano, massime la collera, allora è tempo di star zitta, non parli, stia in silenzio e dentro di se stessa esclami a Dio che la soccorra. E se ha da parlare, parli con voce bassa e con mansuetudine, il che conviene farlo sempre, ma massime nel tempo che bolle il pignatto della collera. Questa idea del pignatto, questa pentola, non mi ricordo, questo ribollire. Preso dall'ira, l'anima guarda soltanto ciò che sta perdendo e non quello che sta distruggendo. Questa è una caratteristica. L'iracondo non pensa alle conseguenze, agisce di impeto, poi dopo si pente di quello che ha fatto. Ma è troppo tardi. Ecco, guarda quello che gli è tolto e non si rende conto che per difendere un proprio diritto si distruggono tante cose che già si hanno. L'umiltà, l'ansietudine, la mitezza evitano spesso grandi mali e delle conseguenze a catena che sono in genere ingenerate da questo vizio, dei malesseri che talvolta durano una vita intera. Quanta gente che per un gesto d'ira, per qualcosa che è stato impulsivo, per un raptus, ha dovuto poi pagare, scontare una vita intera di sofferenza, di tristezza. Un confratello di San Paolo della Croce ai processi testimoniò su di lui: mi sono alle volte incontrato a vedere e sentire qualche cosa che poteva recargli dispiacere e disturbo, e nel tempo stesso ad ammirare con quanta facilità tenesse a freno le sue passioni di sdegno e risentimento. Ed in particolare, una volta venne il rettore del Cerro, di cui adesso non mi ricordo il nome, a trovare in mia casa il padre Paolo, e voleva scemare le questue a questo ritiro di Corneto, e con termini impropri, ossia imprudenti, l'incalzava, onde invece di risentirsi gli rispose sempre con la ragione alla mano e con somma dolcezza, senza far uso alcuno della sua superiorità. C'è una capacità, un dono che il Signore concede, è una grazia, la nacrotimia, così si dice in greco, quella capacità di pazienza, di sentire in grande, l'arte di convivere con l'imperfezione e con l'inadeguatezza, che è propria di se stessi ma anche degli altri, che è presente nella realtà, questa inadeguatezza. Ecco, pazienza che significa anche sopportare, ovvero sopportare, portare, sostenere gli altri, aiutare gli altri, andare incontro agli altri nelle loro debolezze, che prima o poi sono anche le nostre debolezze. C'è un libro di un autore inglese, si chiama Chesterton, questo libro si chiama Uomo Vivo e parla di un personaggio, questo personaggio si chiama Innocent Smith. Ecco, questa persona scopre la felicità di essere vivo e sente di apprezzare quello che ha. Dentro il libro succedono tante cose strane, sembra perfino che quest'uomo sia poligamo, e poi pian piano si capisce che lui invece risposa la stessa moglie perché vuole scoprire la novità, lo sguardo del primo giorno con cui l'ha vista. Sembra che sia ladro e rientra sempre nella sua casa, in maniera anche rocambolesca, per rivedere sua moglie con gli occhi del primo giorno. A un certo punto dice, si vede che siamo nel peccato perché non siamo più felici di essere vivi. Questa felicità di essere vivi è esattamente il contrario dell'ira. E c'è una piccola frase bellissima che a un certo punto questo personaggio, Innocent Smith, dice alla moglie. Dice, il suo sorriso era un applauso ininterrotto. Cioè, il modo con cui guardava la vita era un modo pieno di gusto, pieno di bellezza, pieno di gioia. La persona su cui si posa lo spirito di pietà è una persona riconoscente, una persona grata della vita. C'è un canto nella liturgia ebraica che si chiama Dayenu, che cantano in genere i bambini nella notte di Pasqua. E Dayenu, durante questo canto, Dayenu vuol dire ci sarebbe bastato, ci basta. Questo canto dice, se Dio ci avesse liberato dall'Egitto e non ci avesse fatto salire sul monte, se ci avesse fatto salire sul monte e non ci avesse dato la legge, se ci avesse dato la legge e non ci avesse fatto entrare nella terra promessa, ci sarebbe bastato. Ovvero, Dio ci ha dato molte più cose di quelle che ci servono per essere felici. Ne avessimo avute di meno, avremmo potuto ringraziarlo ugualmente, ringraziarlo lo stesso. Per essere sereni, per essere felici, per essere lieti, mansueti, miti, umili, non servono più cose. Serve comprendere il senso della vita, ci serve la pietà. Se abbiamo la presenza di Dio nei pochi pani, nei pochi pesci, nella gente che ci sta intorno, allora ogni giorno potrà essere vissuto in delizia. E allora ogni giorno possiamo assistere al miracolo della moltiplicazione della gioia. Bisogna aprire il cuore alla tranquillità della certezza dei doni di Dio, aprire il cuore alla fedeltà di Dio. Dio è fedele, Dio non ci abbandona. Vivere secondo le cose di Dio, ecco questo è in definitiva il deterrente più serio. la medicina definitiva contro la distruttiva tendenza all'ira.